Un giudice di Simona Convenga. La finestra alta, inscritta in una nicchia lungo la superficie della quale sono disposte numerose stampe inglesi, dà luce per tutto il giorno ed essa si diffonde carezzevole invitando alla riflessione. Dietro la scrivania, ingombra di carte e fascicoli allineati con monastico rigore, la libreria, noce scuro, tre campate raccolgono e mettono in evidenza, nella profondità continua delle pareti, i dorsi di cinque ordini di libri, uniformi e singolari, i cui colori in penombra assumono una stessa sfumata ombreggiatura, investiti di quando in quanto da una lama luminosa triangolare e satura di pulviscolo atmosferico danzante. Ai tempi delle mie visite di cortesia alla famiglia, lo studio era il luogo degli uomini di casa, rispettato come un giardino chiuso, visibile di lontano dal corridoio in uno spiraglio lasciato dalla porta a due ante aperta. Dello studio avevo fino ad oggi una percezione globale, per quanto ne conoscessi tutti gli oggetti e gli arredi, che scomparso il loro padrone appaiono fermi e sospesi. Entro nello studio e raggiungo il sofà, cuccia, tana e culla per me che vi ho disteso sopra un bel lenzuolo bianco, o il mio cuscino semirigido, buono per la lettura, per il sonno e per il collo. E per coprirmi in quest'incerta fine dell'estate ho una leggera trapuntina da disegni ingenui. Prima di addormentarmi nella penombra disegnata dalla luce artificiale, la stanza e i suoi oggetti assumono un'aria diversa, più accogliente, più familiare. Mi concentro sulla scrivania, voltandomi ad osservarla meglio. Gli oggetti sono schierati in un ordine che è tale solo per l'intrinseca bellezza di ognuno di essi, come se avessero una funzione, o meglio, la funzione di rimandare all'immagine di lui. Un portapenne classico, cilindrico, anacronisticamente pieno di oggetti per scrivere dal design modernissimo. Due regi libri a forma di sirena racchiudono i vecchi quattro codici per l'udienza. C'è un fermacarte e il sottomano. L'abat-jour a luce schermata azzurrina, il piano dello scrittoio di cuoio verde scuro come la sedia, venature profonde e calde, forma e colore fatte per accogliere e contenere un lavoro serio, attento e responsabile, la doratura semi scomparsa nei punti usurati, schienale e braccioli lisciati dal tempo in memoria del possesso familiare. Una poltroncina davanti alla scrivania per interlocutori probabili e formali. E in un'immagine della memoria rivedo le nocche delle belle mani di lui, sbiancare stringendosi intorno ai braccioli della sua sedia, all'improvviso apparire di un rumore, di una sensazione per avere il tempo di distillarne l'emozione nel percorso dal cuore agli occhi e sembrare quello di sempre l'approdo della ragione, l'isola di ogni mare e delle infamie del mondo, contenitore dell'ansia del delitto, giudice. Aveva così seguito la strada indicata dal padre, illustre avvocato e figura di prim'ordine dell'intelligenza cittadina. Del padre non aveva l'arguzia ma la profondità, non l'immaginifica eloquenza ma l'avarizia delle parole. Quelle poche, pochissime che diceva avevano il potere di solcare l'animo e di non cancellarsene mai più. Lo conobbi 20 anni fa, al limitare di una sua ribellione giovanile per la quale si sarebbe iscritto piuttosto all'ISEF che seguire la medievale alternanza di giuristi e di medici della sua famiglia, infranta solo da qualche figlia o nipote farmacista per adattamento sdegnoso ma aristocraticamente digerito alla velleità di un mestiere commerciale. Ci stava riuscendo, quasi, ma il meno convinto era lui stesso, quando si lasciò accompagnare alla stazione con la fronte corrugata in un unico sopracciglio perfetto e le labbra atteggiate ad un sorriso infame. Non disse la verità neanche a me, come non la disse mai a se stesso. Ritornò immatricolato a giurisprudenza, condannatosi libero e solo ad essere il migliore del suo corso, il primo nel concorso, beffardo senza parere con il decreto di nomina tra le dita e ormai votato al rigore del penitenziere, al silenzio dell'inquirente, alla solitudine vertiginosa della sentenza. Così lo persi, come non lo avevo mai avuto, il mio primo amore squartato dal piombo di un criminale che dalla sua bellezza non saprà mai niente.